18 de juny de 2012, presentació d'Aquaris.
Sisplau, si poguessin anar seient, que començaria amb l'acte, s'agrairia molt.
Bon vespre a tothom, bona sera. És un plaer avui estar aquí amb tots vostès per presentar el número 8 de Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. L'acte transcorrerà amb tres intervencions, però especialment la darrera, que serà la del doctor Giuliano Volpe, rector de la Universitat de l'Estudi de Foggia. Farà una conferència sobre recerca arqueològica subaquàtica al litoral d'Albània. De totes maneres, abans que res, farem unes pinzellades. La Júlia Beltrán, la conservadora de la plaça del Rei del Museu d'Història de la Ciutat, ens explicarà en què consisteix a grans termes el número 8 dels quaderns que presentem avui, i a continuació el director del Museu d'Història presentarà el conferenciant. Moltes gràcies.
Bona tarda. Bueno, avui presentem el número 8 de la revista Aquaris, ja el 8, i jo faré quatre notes del seu contingut d'una manera molt ràpida. Com sabeu, normalment la revista s'estructura en dues parts, un tema central de major extensió i un apartat en articles de temàtica i cronologies diverses. Aquest any el tema central està dedicat a Barcelona com a ciutat portuària. Barcelona ha estat, des de la seva fundació, una ciutat oberta al mar, on la costa, el port i el comerç van ser uns elements clau de la seva economia i de la seva formació com a ciutat oberta i plural. En aquest número, el tema central s'ha configurat a partir d'un seguit d'estudis d'enfocament diversos. Un estudi de caire sedimentològic, un altre sobre el comerç a l'antiguitat tardana a partir del material amfòric, altres sobre l'antic port medieval o, finalment, sobre les guerres de transport marítim medievals. Hi ha, des de la revista i des del museu, la voluntat de mantenir un bloc temàtic central a tots els números, que pot estar format per un sol article de major extensió o bé per un seguit d'articles vinculats per la temàtica escollida, com és el cas del número que presentem avui. És una manera d'incentivar els estudis en temes relacionats amb la història de la nostra ciutat que no han estat tan treballats i de conduir la recerca en una certa programació per tal d'aportar noves dades als períodes històrics que actualment es presenten més buits. Tot i així, tenen sempre com a base els estudis fets a partir de les restes materials, és a dir, en metodologia arqueològica. Aquaris és també el fòrum on es dona la mà la recerca del propi museu en la d'altres centres de recerca en matèries d'arqueologia. El propi Consell és un bon exemple. D'aquest nexe s'han generat projectes comuns i diferents tesis doctorals i tesines, on el patrimoni que tutela el museu, moble o immoble, ha estat incorporat als estudis. Podem dir que en aquest número han participat investigadors de l'Institut de Ciències de la Terra, Jaume Almera, de la Universitat de Barcelona, a través del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, de l'ICAC, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Gènova. Volia donar les gràcies especialment a Giuliano Volpe per haver acceptat la nostra invitació per fer la conferència de presentació. Jo sé que té una agenda molt... molt plena, molt apretada i molt complicada i que ha estat un esforç estar aquí avui con nosaltres. A més, ell és avaluador extern de la revista i en aquesta equació està doblement implicat. També els membres del Consell de la revista que recolzen i tutelen la revista amb ganes i en dedicació. També els diferents autors que han participat en aquest número. Voldria anomenar a Sebastià Riera, Ramon Julià, César Carreras, Miquel Soberón, Vanessa Triay, Núria Miró, Esteve Nadal, Roberta Di Febo, Marisol Madrid, Claudio Capelli, Jaume Buseda, Javier Iñáñez i Roberto Cabella. Finalment, animar com sempre els investigadors que ens facin arribar les seves propostes d'estudi amb la seguretat que totes les aportacions seran avaluades amb la voluntat de ser incorporades a la revista i sobretot gràcies per la vostra presència.
Bones tardes. M'agradaria fer de pont entre el número 8 d'Aquaris que acaba de comentar Júlia Beltrán i la presència de Giuliano Volpe. M'agradaria fer-ho perquè en aquest àmbit, en aquest esperit i ànim que deia la Júlia, cal dir que aquest número també té molt a veure amb el proper Congrés d'Història de Barcelona, en el qual la relació de la ciutat amb el mar al llarg del temps hi tindrà un paper clau. Heus aquí doncs, ja una col·laboració en molts aspectes que es va reproduint entre museu i arxiu, com també té molt a veure la presència de Giuliano Volpe, que no només és un expert en el tema doncs, de l'arqueologia subaquàtica, sinó que és persona que això ho lliga també amb la seva especialitat en tot el que és el món tardoantic i el medieval. Veus aquí que ja estem parlant que el proper número d'Aquaris, cada cop més integrat en els projectes del Centre de Recerca i Debat del Museu, voldríem enfocar-lo cap a aquesta ciutat, diguem-ne, tardoantiga i alt medieval, cap a aquesta segona meitat del primer mil·lenni. Ell mateix ja ha dit que s'han d'aprofitar les ocasions, que sí, que tornarà i que en parlarem. I a més, amb una altra qüestió clau, que és la relació entre el patrimoni i el paisatge. Un tema que, com sabeu, en el museu, des del màster que tenim amb l'Autònoma fins a reflexions molt àmplies, des de la muralla romana fins als paisatges de la Nova Barcelona, ens interessa molt. De manera que gràcies per ser aquí i només quatre pinzellades. Giuliano Volpe és rector de la Universitat de l'Estudi di Foggia, on és professor en la Facultat de Lletres i Filosofia, on ensenya Història Econòmica i Social de l'Antiguitat Tardana i Arqueologia dels Paisatges. Per donar quatre pinzellades, m'agradaria destacar que és home que s'ocupa dels diferents formats de treball de recerca i per això des de fa anys, doncs, per exemple, ha impulsat molt la Summer School d'Arqueologia de la Universitat de Foggia, el doctorat de recerca en arqueologia i didàctica dels béns culturals, de la teoria a la pràctica, o el doctorat de recerca en història i arqueologia global dels paisatges de l'Escola de Doctorat en Cultura de l'Ambient. Anem trobant doncs, aquesta visió integrada que també a l'hora de destacar els moltíssims premis que ha rebut, m'agradaria destacar un dels últims. També pel títol. Ambasciatore della cultura arqueologica nel mondo. Caram. Trobo que és prou important ajuntar les paraules ambaixador, cultura, arqueologia i món. I més en temps tan encerts, donar una mica de perspectiva. I en aquest camp també, de les múltiples associacions i revistes que porta, m'agradaria dir que és director de la col·lecció d'estudis arqueològics Biblioteca Arqueològica i de la col·lecció Insulae Diomedae de la Universitat de Foggia, que és director responsable de la revista L'Arqueólogo Subacqua i que és responsable científic del Seminari sul Tardo Antico Alto Medioevo in Italia Meridionale. Per aquí la propera vegada l'enganxarem. I vicepresident del Consell Directiu de l'Agència per el Patrimoni Cultural Euromediterrani de Lecce. Anem trobant aquest marc de la Mediterrània. Per acabar, ha dirigit innombrables excavacions, moltes d'elles en el conjunt del món tardoantic, paleocristià, en el camp també dels baptisteris, un projecte que aquí tenim de museïtzació i que segur pot donar també lloc a molta reflexió i recerca, i en aquest camp de l'arqueologia subaquàtica que avui ens presenta. en el camp més pràctic, ha coordinat la carta dels béns culturals de la regió de Pulla, qui també fa temps que estem treballant ara des del Servei d'Arqueologia, tirant endavant i perfeccionant la carta arqueològica, carta dels béns culturals. Ha estat component del comitè científic del plànol paisatgístic de la Pulla, i finalment, evidentment, això us ho estalvio perquè avui hi ha internet, ha publicat al voltant de 400 textos científics de tota mena. Moltes gràcies per ser aquí.
Sono io a ringraziare e intanto mi scuso per parlare italiano e di non poter parlare la bella lingua catalana. Ma sono io a ringraziare per l'invito, sono grato all'amministrazione di Barcellona e poco fa dicevo che sono convinto che Barcellona sia ormai un modello a livello internazionale di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso nella città e quindi mi complimento molto per quello che ho potuto anche vedere in questa occasione. Quindi tornerò a Barcellona ogni volta che mi invitate perché sono innamorato di questa città e quindi ci torno con piacere. E poi ho tanti amici e colleghi qui all'università e nella città e dunque mi fa molto piacere essere presente qui a questa iniziativa, anche perché sono molto onorato di far parte del Consiglio dei Revisori della vostra bella rivista di Quaris, della rivista del museo. Consentitemi di ringraziare in particolare Giulia Beltran per l'invito, per i contatti che abbiamo avuto in questi mesi e anche per quanto mi ha fatto scoprire di Barcellona che non conoscevo. Io abbiamo discusso di varie possibilità di conferenza in questa occasione, di vari temi, ma poi con Giulia abbiamo ritenuto che fosse più coerente con l'argomento della rivista di oggi parlare di archeologia subacquea. E quindi dovrebbe essere qui. Sì. E quindi ho voluto parlarvi di un tema che riguarda una ricerca in corso, appena avviata, in un paese particolare come l'Albania. Qui mi scuso, ho ritenuto utile comunque mettere i testi, mi scuserete, in castigliano, non mi sono permesso di scriverlo in catalano perché avrei deturpato la vostra lingua e quindi mi scuserete per questo. Quest'anno sono 40 anni dalla scoperta di queste statue, che credo tutti voi conoscete, i cosiddetti guerrieri di Riace. 40 anni fa furono scoperti casualmente, furono scoperti da un subacqueo dilettante, era questo giovane qui, e vedete, furono recuperati, non so se vedete bene, se forse la luce può essere spenta per migliorare la visibilità, e spero che anche voi riusciate a guardare di qua. Ecco. Ah, ecco, no. E dunque, vedete, furono recuperati in questa maniera un po' improvvisata, no? Legati ad un pallone per poter... perché non esisteva di fatto l'archeologia subacquea scientifica ancora. E non voglio fare una storia dell'archeologia subacquea, ma certo finché si andava sott'acqua con queste strumentazioni, gli archeologi non potevano lavorare sott'acqua, non potevano fare ricerca scientifica sott'acqua. Poi ci sono state delle evoluzioni, durante quasi 60 anni fa c'è stata la prima possibilità di operare sott'acqua e in Italia c'è stato un personaggio particolare, Nino Lamboglia, lo voglio ricordare perché Nino Lamboglia era molto legato alla Catalogna, era molto legato agli archeologi catalani e partì con questa esperienza disastrosa. Fece uno scavo archeologico, però non era uno scavo, era un recupero di oggetti fatti con una benna. E Nino Lamboglia capì subito che l'archeologia subacquea, l'archeologia sottomarina, era un elemento di raccordo tra tutti gli studiosi del Mediterraneo. C'era quello che è stato definito il più grande museo del mondo, cioè il Mediterraneo, da indagare, e ritenne necessario creare una rete di archeologi. E i primi furono gli italiani, i catalani e i francesi. Poi questo progetto un po' si è perso e forse dovremmo recuperarlo. Anche qui c'è un'organizzazione per l'archeologia subacquea, so che ora ha qualche problema, ma l'amico Xavier Nieto è uno dei colleghi con cui siamo più in contatto. E ora ci sono le nuove tecnologie, che ci consentono di andare sott'acqua a molte profondità, fino a 1.000-2.000 metri di profondità, cioè lì dove sarebbe impossibile operare diversamente. Perché dovete sapere che quasi tutti i siti archeologici del Mediterraneo, quelli posti entro i 50-60 metri, sono quasi stati tutti depredati. Non ci sono quasi più siti archeologici che non siano stati distrutti o dallo scavo clandestino o dalle opere di realizzazione dei porti e così via. Quindi per trovare un relitto, un giacimento ben conservato, bisogna andare alle grandi profondità. Ma andiamo in Albania. Perché in Albania? Io parto con questa espressione di un scrittore che io amo molto, uno scrittore croato, non so se esiste una traduzione in catalano di questo libro sul Mediterraneo, ma dice Matevičić: l'Atlantico e il Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza e l'Adriatico è il mare dell'intimità, perché l'Adriatico è quasi un lago più che un mare, è tutto contenuto. Allora noi abbiamo cominciato con un progetto che abbiamo chiamato Liburna, è partito nel 2006 con l'ambasciata italiana in Albania, che ha favorito questo incontro, perché in Albania non esiste la ricerca archeologica subacquea, non esistono archeologi subacquei. E allora abbiamo ritenuto di avviare un progetto per far sviluppare la ricerca archeologica, anche perché l'Albania è stato un paese che finora non ha avuto attività di depredamento significativa, quindi ha ancora la possibilità di trovare dei giacimenti ben conservati. E allora abbiamo pensato di indagare alcune delle aree della costa albanese, dal sud vicino alla Grecia fino al nord. C'è un altro progetto in questo momento in Albania, fatto da una missione americana, una missione molto ricca, fatta da un ricco appassionato di archeologia che finanzia con una sua fondazione queste ricerche, e in effetti si stanno scoprendo, vedete, questo è un relitto a 25 metri di profondità, un relitto del V secolo d.C., come vedete, perfettamente conservato. Noi abbiamo cominciato, e poi mostrerò anche delle immagini di un video, una decina di minuti, per far vedere anche le immagini subacquee, abbiamo cominciato in un'area che si chiama Porto Palermo. È un'area molto interessante. Allora, dovete sapere che l'Albania, fino alla caduta del regime comunista, aveva una chiusura totale al mondo e tutta la costa albanese era tutta militarizzata, era tutta occupata dai soldati, che hanno anche fatto molti danni alla costa. Ma non c'era possibilità di andare sott'acqua, quindi noi ci aspettavamo una situazione di grande interesse dal punto di vista archeologico. Purtroppo, dalla caduta del regime comunista, è cominciata un'azione di depredamento da parte della delinquenza organizzata, ma anche, diciamolo, da parte dei turisti occidentali che cominciano ad andare in Albania e in un paese senza regole, senza controlli, senza nessun sistema di verifica, tutto è possibile. Allora, quest'area, Porto Palermo, è un porto naturale, con questo isolotto, con al centro un castello costruito da Ali Pascia, che risale al XIX secolo, ora abbandonato. Ali Pascia era uno dei governatori in Albania sotto il controllo turco, ed è, come vedete, un porto naturale perfetto per trovare riparo durante la navigazione. Strabone, il grande geografo, ci parla di Porto Palermo, di Panormos, e Panormos significa in greco che è un porto utilizzabile tutto l'anno, perché è talmente sicuro che può essere difeso a seconda dei diversi venti e quindi c'è sempre la possibilità del riparo. Strabone ci dice che era il porto di Apollonia, di Oricum, ma non è così. Ma comunque conferma che si trattava di un porto interessante. Allora abbiamo avviato una ricerca in quest'area con il supporto della Marina albanese, anche se devo confessare abbiamo avuto molti problemi, perché la Marina albanese non aveva né la benzina per le navi, né addirittura la catena per l'ancoraggio. Quindi avevamo questa nave, ma non potevamo usarla perché era impossibile ancorarla. Ma in Albania succede anche questo. E come vedete le attestazioni sono confermate, anche sulla tabula poitingeriana viene indicato questo sito. E qui vedete da questa foto questo tunnel in cemento. Era un tunnel per i sommergibili cinesi, perché l'Albania per un po' di tempo, quando aveva rotto i collegamenti con la Russia, con l'Unione Sovietica, allacciò l'alleanza con la Cina e quindi aveva dei sommergibili cinesi qui. Quindi loro hanno fatto interventi pesanti, hanno molto rovinato anche il patrimonio archeologico. Ma comunque le nostre indagini hanno portato, che sono indagini preliminari, è una, come dire, indagine di archeologia dei paesaggi sottomarini per poter impiantare una ricerca. Quindi abbiamo potuto fare delle indagini e individuare in quest'area vari siti di interesse archeologico che confermano l'utilizzazione di quest'area dall'antichità, almeno dal VI secolo a.C., fino ad oggi. Una utilizzazione continua. Lo dimostrano le tante anfore rinvenute nei fondali e anche una serie di altri oggetti relativi tipici dei posti di ancoraggio. Noi abbiamo avuto anche dei problemi per il recupero degli oggetti, perché non era autorizzato il recupero degli oggetti e quindi anche per lo studio. Però quello che è emerso è che c'erano tre aree di ancoraggio utilizzabili a seconda dei venti e quindi Panormos, proprio perché a seconda delle situazioni si poteva ancorare le navi qui, qui o qui. E quindi era sempre un luogo sicuro. Questa è una delle ancore in piombo di età romana, lasciate, abbandonate da qualche nave in difficoltà. E poi abbiamo un'attestazione di ceramiche con le anfore corinzie che trasportavano vino del IV-III secolo a.C., e poi abbiamo anfore adriatiche come le Lamboglia 2, ne abbiamo trovate tantissime, sono la tipica anfora dell'Adriatico, di età tardo-repubblicana tra II e I secolo a.C., ma poi anche anfore dell'età imperiale, dell'Oriente, dell'Africa, come questa anfora africana seconda, anche con dei graffiti, e anfore provenienti dal Mediterraneo orientale. Quindi abbiamo un po' la storia dei collegamenti tra l'Albania, tra questo pezzo di Albania e il Mediterraneo, tra almeno il IV secolo a.C. fino alla tarda antichità. Ma le attestazioni proseguono anche per l'Alto Medioevo fino all'età medievale e moderna, come vi dicevo. una presenza importante è questo castello di Ali Pascia che noi abbiamo proposto di utilizzare come museo del mare. La nostra proposta non è stata accolta e credo che il governo voglia fare un casino. Ognuno ha le sue priorità. Oltre alle indagini fatte a Porto Palermo, abbiamo cominciato le indagini, avviato le indagini, un altro sito importantissimo, il promontorio di Karaburun, che abbiamo indagato nel corso di alcuni anni. Qui perché è importante? Perché c'è un'area, Oricum, che è un porto importante dell'Albania, ma è soprattutto il luogo in cui c'è stata una delle battaglie navali più famose dell'antichità, uno scontro tra Cesare e Pompeo durante la guerra civile nel 48 a.C. E la cosa interessante è che Cesare ci racconta tutta la vicenda, ci dice che lui aveva affondato delle navi per impedire a Pompeo di impadronirsene e ci racconta i sistemi che aveva utilizzato per impedire a Pompeo di conquistare il porto di Oricum. Dunque abbiamo un'attestazione letteraria diretta di Cesare e la possibilità di fare un'indagine archeologica. Anche qui piccolo problema, perché anche questa è un'area militare. Qui c'è una delle più grandi basi militari e ora soprattutto è una base della NATO. Quindi non ci hanno autorizzato le indagini. Noi contavamo qui lasciar scorrere le immagini del racconto di Cesare che ci descrive tutto. Questo è il sito di Oricum che in parte è stato scavato, ora c'è una missione dell'Università di Ginevra che ha ricominciato gli scavi, ma qui vedete la situazione antica e ancora come quella attuale. Qui c'era il canale che collegava il mare interno, il porto interno col porto esterno, e questa è la base militare ora della NATO. Qui sarebbe importante fare delle indagini strumentali perché è evidente che saranno anche presenti i rostri delle navi militari come questo che è stato recuperato recentemente in Sicilia. Quindi ci sarebbe la possibilità di scoprire, di individuare alcune navi militari della flotta romana, se solo fosse possibile ovviamente l'indagine. Noi speriamo di poter avere le autorizzazioni. E quindi abbiamo fatto questa indagine e poi abbiamo sviluppato tutte le indagini come una ricognizione archeologica lungo tutto il promontorio, questa lingua di terra del Karaburun, che come vedete crea nella zona di Valona un grande porto naturale. Quindi anche questo è un grande porto naturale. Ora dovete sapere però che in Albania ci sono due problemi di tipo, legato alla configurazione della costa, e cioè i fondali sono subito molto profondi e poi l'Albania è un paese ricco di acqua, ricco di corsi d'acqua, per cui tutta la costa, e qui la vedete, vedete tutte queste linee, sono tutti corsi d'acqua. Quindi c'è un apporto continuo di detriti che copre i fondali, quindi sarebbe necessario fare indagini strumentali e non soltanto indagini dirette come quelle che finora abbiamo potuto condurre noi. Però vedete che tutti quei punti sono siti di interesse archeologico lungo questo promontorio. E ve ne mostro alcuni molto interessanti. Queste sono delle cave di pietra per l'estrazione della pietra utilizzata per le mura della città di Apollonia e per una serie di edifici pubblici, e sono ancora presenti sul fondo scarti di lavorazione, pezzi di colonne, pezzi di blocco di marmo recuperato e abbandonato in questo caso. Quindi è molto interessante per l'archeologia dell'architettura, per il trasporto del materiale costruttivo dalla cava fino alla destinazione. E poi ci sono una serie di baie interessantissime perché sono dei punti di attracco naturale che hanno anche dei nomi particolari. Questa è la Baia dell'Orso, che ha una corrispondenza esatta con un sito in Puglia, perché la corrispondenza tra la Puglia e l'Albania era continua, c'erano una serie di scambi diretti e di collegamenti diretti. Allora, andando avanti, vedete, a Baia dell'Orso abbiamo potuto trovare i resti di un relitto di età tardo-medievale con delle anfore che vengono dalle fornaci di Otranto, città della Puglia sull'Adriatico, e poi una delle scoperte più importanti, la Baia di Grammata, che è un santuario marittimo. Vi farò vedere fra un po' nelle immagini del video alcune immagini molto belle, credo. Tra l'altro sono dei posti, come vedete, bellissimi, con un'acqua gelida, fredda, perché è piena di sorgenti, di acqua naturale, di acqua fredda, e quindi era un luogo frequentato nell'antichità per approvvigionarsi di acqua e anche per avere, come dire, per avere la sosta durante la navigazione. E in questo posto particolare si pregava e si ringraziava le divinità, in particolare i Dioscuri, che erano protettori dei naviganti, per cui sulle rocce di questo posto ci sono centinaia, migliaia di iscrizioni. Le vedete qui. Iscrizioni in greco, iscrizioni in latino, iscrizioni in albanese medievale e ci sono addirittura, vedete qui, iscrizioni in rosso, con pittura rossa, che risalgono alla prima e alla seconda guerra mondiale. Cioè c'è stata una continuità di uso di questo spazio sacro destinato ai naviganti. E la cosa interessante è che noi troviamo la stessa situazione, un pendant, una corrispondenza, sulla costa italiana, pugliese. Per esempio a Rocavecchia, nel Salento, c'è questo santuario, qui non si vede bene, ma ci sono migliaia di iscrizioni ad una divinità che si chiama Tautor, e poi diventa in latino Tutor, cioè il tutore, il protettore dei naviganti. E ci sono iscrizioni in cui si dice grazie per avermi salvato la vita, grazie, oppure se avrò un viaggio sicuro farò un sacrificio in tuo onore quando arriverò a destinazione. Oppure a Vieste, sempre in Puglia, in questa isolotto, c'è una grotta con altre iscrizioni a Venere Sosandra, cioè a Venere che salva gli uomini, cioè salva i marinai. Quindi vedete, c'è questa presenza anche di santuari molto importanti. E poi, ovviamente, ancore di tutti i tipi, dall'antichità al Medioevo, non sempre, anche qui è facile fare le indagini, perché in Albania si stanno sviluppando molti impianti per l'acquacoltura, per la produzione del pesce, e sono quasi tutti di proprietà israeliana. Qualche volta ci siamo avvicinati e qualche volta abbiamo rischiato di essere colpiti, perché le armi si usano molto facilmente e quindi bisogna essere prudenti. Un altro sito interessante è questa Baia di Dafine, dove abbiamo potuto fare uno scavo subacqueo con le Sorbone ed è bastato un piccolo saggio di scavo per vedere una stratigrafia molto interessante, ancora una volta, che va dall'età greca fino a tutta l'età romana. Qui vedete alcune immagini dello scavo, per esempio con resti di una stadera di età romana, questa è la raffigurazione di una Afrodite, no, di una Venere, scusate, un Arteo, mamma mia. Vabbè, scusatemi, ho un momento di amnesia, e di una divinità comunque che raffigura, che è un pezzo di una stadera. E poi ci sono, è Minerva, Atena, e quindi diciamo elementi che fanno parte dell'arredo di una nave, oppure una moneta dell'imperatore Gallieno e altri elementi, ovviamente le solite anfore che sono l'elemento, come dire, indicativo dei commerci, e ancora una volta andiamo dalle anfore più antiche fino alle Lambogliadue, che sono quelle più rappresenti, e poi le anfore del 2-4 di età imperiale, le anfore tardoantiche orientali e africane e fino a quelle medievali. Ma abbiamo potuto anche indagare un piccolo sito sommerso, cioè un sito terrestre che è stato invaso dall'acqua perché la costa si è arretrata, ed è il sito di Tronion vicino Valona, che era stato già indagato a terra con varie interpretazioni, e noi pensiamo che l'interpretazione di Tronion, questo insediamento, questo piccolo insediamento, non Aulona, che coincide con Valona, ma è un piccolo sito di età arcaica greca, che però, diversamente da quello che si pensava, ha una continuità fino a età romana tarda. E noi abbiamo potuto fare un'indagine a bassa profondità, come vedete, perché abbiamo potuto indagare tutte le strutture sommerse, le strutture del porto, le banchine, una strada che, come vedete, si intravedono anche a pelo d'acqua, e individuando una serie di elementi di grande interesse su questo sito sommerso, insieme a dei relitti di età moderna presenti nella zona. Abbiamo recuperato una quantità di materiale arcaico, soprattutto di anfore corinzie, di grande interesse, oltre che di notevole quantità, e quindi un avanzamento delle conoscenze importanti per questo sito che finora era quasi del tutto sconosciuto. Ma ci sono anche dei relitti di età medievale e tardo-medievale, e infine abbiamo indagato Durazzo, che è un'altra area importante, Durachium, greca-romana, anche se qui le trasformazioni recenti del porto di Durazzo hanno quasi del tutto cancellato le tracce archeologiche. Però ci sono aree di grande interesse, con dei relitti anche a bassa profondità. Questo relitto è a soli 6 metri di profondità ed è un relitto tardo-antico di VI secolo d.C., purtroppo quasi completamente depredato dai pescatori del posto. Quindi abbiamo potuto recuperare solo alcuni degli elementi, come vedete in questa immagine. Dunque, come vedete, si tratta di un'indagine molto preliminare sull'Albania, che però lascia prevedere delle scoperte importanti, un'indagine importante. A noi sembrava interessante impostare una ricerca, creare una nuova legge sulla tutela del patrimonio archeologico. Per fare questo abbiamo ritenuto anche utile fare formazione, per cui questi sono studenti dell'Università di Tirana che hanno seguito le nostre attività, hanno partecipato ai nostri scavi. Abbiamo consentito ad un archeologo albanese di seguire un dottorato di ricerca presso l'Università di Foggia, quindi per avere un'occasione di formazione. Questi ragazzi e queste ragazze sono venute anche a Foggia, all'università, per fare attività di scavo, quindi stiamo contribuendo alla formazione di archeologi albanesi che possano poi occuparsi di archeologia, anche di archeologia subacquea, ovviamente. E quindi facendo tutte le operazioni di scavo, di documentazione sul posto. E noi speriamo ora di sviluppare ancora di più questa ricerca, perché tutta questa ricerca è stata svolta con pochissime risorse. Ogni campagna, ogni breve campagna, non è mai costata più di 15.000 euro, 20.000 euro. Quindi con piccole risorse e con un gruppo che si avvale anche di alcuni volontari, di alcuni tecnici volontari, siamo riusciti ad impostare una ricerca che ora speriamo di poter sviluppare ulteriormente nell'ambito di una carta dei beni culturali sottomarini dell'Adriatico, sempre pensando ad un'idea del patrimonio culturale mediterraneo nel suo insieme. Io qui ricordo anche il supporto del Ministero degli Esteri e della Guardia di Finanza, perché l'Italia è ancora presente in Albania per il controllo dei traffici di droga, di armi, c'è ancora un problema di controllo di questo, e quindi l'Italia è ancora molto presente in Albania. Per fortuna ci sono stati anche degli imprenditori che ci hanno aiutato, e abbiamo anche pubblicato parte di questa ricerca, ora stanno uscendo cose più approfondite, parte di questa ricerca nella rivista L'Archeologo Subacqueo, che pubblichiamo da alcuni anni. Questa è l'equipe italo-albanese, e come vi dicevo, voglio chiudere questa mia breve conversazione poi con delle immagini, ma con qualche riflessione che spero possa essere utile. Innanzitutto noi abbiamo pensato a questo progetto Liburna come questa prima fase per impostare una ricerca. È un progetto di archeologia subacquea, ma come archeologia globale dei paesaggi, tra mare e terra, perché non possiamo separare il mare dalla terra. Qui a Barcellona lo sapete bene che è impossibile separare la città dal suo porto e dal suo mare. Quindi nello studio, ma anche nella valorizzazione, questo va tenuto insieme. E poi, riprendendo anche l'impostazione dei padri dell'archeologia subacquea, come Nino Lamboglia, e quindi archeologia globale dei paesaggi come analisi della trasformazione dei paesaggi urbani, rurali e costieri. Nell'archeologia subacquea, spesso noi archeologi subacquei, ma io sono un archeologo subacqueo un po' particolare perché faccio archeologia subacquea, ma faccio l'archeologia tout court, archeologia globale, non faccio solo archeologia subacquea. Spesso gli archeologi subacquei, forse per il fatto di andare sempre con la maschera, hanno un po' una visione ridotta e pensano e conservano la maschera anche fuori dall'acqua, cioè pensano che esista solo l'archeologia subacquea e non tutto il resto. E invece i paesaggi sono ben più ampi, sono. E allora dobbiamo ragionare archeologia di terra che non dimentica mai il mare, l'acqua, i fiumi, i laghi, e al contrario archeologia subacquea che deve essere fortemente integrata all'archeologia nel suo insieme, quindi archeologia globale. E poi, e questo è un primo spunto solo di tipo metodologico sull'archeologia, voglio fare però un'altra piccola riflessione che credo sia importante. L'Albania è un paese molto particolare. È un paese che è stato isolato per quasi 50 anni dal mondo e che poi ha avuto, con il crollo del regime, una trasformazione violenta e anche incontrollata. Queste immagini sono del 1991, quando arrivarono migliaia di albanesi a Bari, in Puglia. Abbiamo appena ricordato i 20 anni di questo episodio. L'Albania è un paese che sta ricostruendo se stesso, deve anche costruire la sua identità culturale, che ha un problema di sviluppo, di modello di sviluppo. E allora io penso che l'archeologia debba svolgere anche un ruolo sociale, anche soprattutto per contrastare il rischio di perdita di memoria, che è un grande rischio, soprattutto in paesi come questi, che vogliono quasi cancellare il passato. E invece noi dobbiamo contribuire come archeologi a rinforzare la memoria sociale. Abbiamo un ruolo importante e credo che in realtà come Barcellona questo sia molto sentito. E noi dobbiamo anche essere convinti che non esiste un passato unico per tutti, ma esistono tanti passati a seconda del nostro presente, della nostra capacità di leggere il passato. Ecco perché abbiamo una grande responsabilità come archeologi, come ruolo sociale dell'archeologia, e anche dei rischi da evitare. In Albania c'è stata prima l'archeologia fascista e poi per contrasto, che era un'archeologia colonialista, di sfruttamento, e poi per contrasto c'è stata l'archeologia del regime comunista, che era un'archeologia che pensava solo alla fase illirica. Non voleva studiare i greci, non voleva studiare i romani perché erano i conquistatori e quindi solo quello che riguardava la società indigena, illirica. Anche questa era una forzatura. Il miti come quello di Skanderberg, no? Del grande condottiero. L'Albania è un paese di grandi potenzialità, ma che sta rischiando di distruggere se stesso, di perdere la propria fisionomia. È una città, è un paese in cui ci sono pezzi di medioevo e elementi di modernizzazione incontrollata. L'Albania sta rischiando di prendere il peggio della modernizzazione dell'Occidente, perché vuole cambiare frettolosamente, vuole la ricchezza velocemente. E allora ci sono i resti del regime comunista, come le migliaia di casermette in cemento. Però c'è spazzatura, c'è sviluppo incontrollato edilizio, la costa sta quasi per essere completamente cementificata ed è una costa bellissima. E allora c'è un problema per l'archeologia che deve operare tra identità e alterità, tra sviluppo della memoria sociale e sviluppo e consolidamento dell'identità culturale di un paese, ma anche capacità di apertura verso il mondo esterno. In Italia, senza andare lontano, in Italia abbiamo avuto esperienze recenti, come in alcune parti del nord d'Italia, in cui si sono costruite false identità. Nell'Italia settentrionale si è costruita la falsa identità dei Celti, perché c'era il dominio, cioè il dominio della Lega Lombarda, della Lega Nord, che finanziava solo ricerche sui Celti, perché quello interessava. E allora noi abbiamo un problema di identità e alterità in paesi, soprattutto come l'Albania, che hanno una debole identità e che rischiano di costruire una falsa identità, tra un problema anche che riguarda la libertà, perché identità e alterità è un tema strettamente connesso con la libertà individuale e di un popolo. È un paese che ha conosciuto le guerre, come tutti i Balcani, è una zona ancora di guerra, in cui c'è un odio etnico, ci sono tanti problemi, quindi anche su questo bisogna operare con delicatezza, con attenzione. L'Europa è il continente che ha inventato la pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma non ha ancora avuto la capacità di tradurre in realtà la pace. Ecco perché noi dobbiamo usare tutti gli strumenti per affermare la pace. E uno degli strumenti per affermare la pace è la conoscenza delle culture. Ecco perché operare, perché vi dico tutto questo? Perché per noi italiani, che siamo stati autori dell'archeologia fascista in Albania, lavorare in Albania significa avere anche una responsabilità forte di evitare un neocolonialismo, di andare ad operare con delicatezza per aiutare, ma senza paternalismo e senza neocolonialismo. Quindi ad aiutare a capire delle cose e ad aprire. E quindi fare dell'archeologia uno dei saperi meno violenti, come è vero che sia. E quindi, appunto, quello che io penso, una archeologia che sappia parlare a tutti e che faccia sentire tutti uguali, ma in un mondo di diversi. E dunque una prospettiva non solo di studio, di ricerca, ma anche una prospettiva politica nel senso bello del termine, cioè di pace, di conoscenza, puntando, io credo, ad una visione dell'Adriatico e del Mediterraneo come un mare di intimità, di pace, di cultura e di cooperazione. Grazie. Vi mostro un video, perché così le immagini sono è l'estratto di un documentario più lungo, sono circa 10 minuti, per mostrarvi ancor più con delle immagini quello di cui vi ho parlato. Baia di Porto Palermo, una baia che costituiva un porto naturale per tutte le imbarcazioni che costeggiavano la costa albanese nel corso dei secoli. Abbiamo potuto quindi indagare sistematicamente i litorali della baia fino ad una profondità di 40-50 metri, individuando non solo vari punti di attracco utilizzati a seconda del regime dei venti, ma anche la testimonianza dell'intensa frequentazione di questa baia con il recupero di una serie di oggetti, di reperti
tra l'età arcaica e l'età medievale, ma fino all'età moderna e ai giorni nostri. La Baia di Porto Palermo, infatti, ha rappresentato sempre un punto di approdo e un punto di sosta per tutte le imbarcazioni.
Il team di ricercatori dell'Università e dell'ASSO è stato ospitato a Porto Palermo presso una base militare nata per alloggiare, custodire e manutenere dei sommergibili. Presso i locali della base sono stati attrezzati il laboratorio di terra e il magazzino per la custodia di materiali. Nel frattempo, grazie a due motovedette, è stato possibile spostare i nuclei di intervento dalla base alle aree specifiche di intervento e quindi poter assistere sia i subacquei in immersione, sia trasportare le numerose ingombranti attrezzature sia da rilievo che da ricerca.
Un sacco di materiale concrezionato in corrispondenza del sound.
Della fine della scogliera.
Se tu vai in queste direzioni, però vabbè, adesso comunque si vede, provate ad andare lì.
In ogni caso, io credo che domani sia opportuno proseguire ancora il lavoro in questa zona, soprattutto nell'area 2, perché ad ovest pare che siano attestati altri materiali. Il materiale attualmente più occidentale è quell'anfora corcirese che è più o meno in corrispondenza della punta nord occidentale dell'isolotto. Che si trova a 23 metri. Domani completiamo questa ricognizione con i pedagni e con una battuta fotografica e poi procediamo al recupero del materiale più significativo, una campionatura del materiale, che poi è quello che abbiamo di fatto individuato sul fondo. La cosa importante è ora scaricare tutti i punti col teodolite, presi col teodolite, e integrare dati presi con la triangolazione e con le misure sul fondo con quelli presi con il teodolite, in maniera tale da cominciare ad avere una pianta di distribuzione del materiale. E con questo dovremmo, diciamo, aver sostanzialmente documentato. Ci resta da fare soltanto delle riprese video per completare la documentazione, ma per il resto penso che sia, possiamo dichiararci soddisfatti. Sono state recuperate anfore magnogreche e in particolare anfore Lamboglia 2, cioè la tipica anfora adriatica, tardo-repubblicana, adibita al trasporto del vino e prodotta in numerose fornaci lungo tutta la costa dell'Italia. Numerose sono anche le attestazioni di contenitori di trasporto di età tardo-antica, sia di produzione africana sia di produzione orientale, a conferma ulteriore della centralità dell'Albania nell'ambito dei traffici commerciali mediterranei. Non meno interessanti sono anche i recuperi di numerosi oggetti di vario tipo e in particolare di ceramiche comuni, ceramiche da mensa, di età antica, di età tardo-antica, ma anche di età medievale e moderna. Infine l'individuazione di ancore, sia di piombo che di ferro, di età bizantina in questo caso, testimoniano ancora una volta l'uso del promontorio di Karaburun come luogo di sosta lungo la navigazione. Baia di Porto Palermo, una presenza di straordinario interesse è rappresentata dal castello di Ali Pascia, costruito come residenza di questo governatore, poi diventato anche base militare e ora in stato di abbandono, un monumento di grande qualità, di grande pregio, che potrebbe diventare un bellissimo museo del mare e della navigazione nella coste dell'Albania, ma in tutto l'Adriatico. A partire dal 2008 le indagini hanno riguardato la baia di Valona, l'antica Aulona, e in particolare il promontorio di Karaburun. È un promontorio costellato di baie, di cave per l'estrazione del marmo utilizzate in antico per grandi opere come le mura di Apollonia in Albania e con luoghi di approdo naturale. Le indagini effettuate lungo il promontorio di Karaburun hanno dato risultati coerenti con quelli acquisiti nella baia di Porto Palermo. Abbiamo cioè potuto ricostruire secoli di navigazione lungo la costa dell'Albania attraverso l'individuazione di decine di punti di approdo, di materiali gettati lungo la navigazione o nel momento di pericolo. Oltre al promontorio di Karaburun è stato possibile indagare un sito parzialmente sommerso di grande interesse, quello di Triport, un sito che era stato già scavato in parte nella zona terra, ma che lascia ancora aperti molti dubbi sull'articolazione dell'insediamento, sulla presenza del porto, sulla presenza di strade e di mura. Le nostre indagini hanno consentito di avviare la conoscenza di questa parte sommersa dell'insediamento e anche di individuare alcuni relitti di imbarcazioni di età moderna affondate nei pressi delle strutture portuali dell'insediamento antico.
Questo chiudiamo, volevo farvi vedere le iscrizioni, ancora un minuto soltanto per mostrarvi alcune di queste iscrizioni della Baia di Grama, che perché penso che sia uno dei siti più importanti.
Posto molto interessante sia sotto il punto di vista naturalistico che archeologico, ma per questo il professor Volpe potrà essere molto più preciso di noi.
Allora, siamo in una baia che costituiva un luogo di approdo naturale in prossimità di una sorgente di acqua dolce, anche di un fiume,
il luogo ideale per un santuario marinaro, marittimo. E questo santuario è stato frequentato a lungo, dall'età arcaica, classica, sicuramente, comunque ci sono una serie di iscrizioni greche, e in età romana, ma poi anche durante il Medioevo e anche fino ai giorni nostri, come dimostrano una serie di iscrizioni dell'Ottocento, del Novecento e anche di questi ultimi anni. È un santuario dedicato verosimilmente ai Dioscuri, quindi a due divinità protettrici della navigazione, frequentato dai marinai che prima della partenza o all'arrivo o nel corso della navigazione compivano un sacrificio e lasciavano traccia del loro passaggio con un'iscrizione, con la data e con alcune dediche, verosimilmente il proprio nome, la dedica alla divinità, il ringraziamento o l'auspicio del buon viaggio. Ci sono iscrizioni cristiane con la croce, iscrizioni invece pagane, greche e latine, e anche questo santuario è ancora inedito, aspetta di essere studiato per tutto l'apparato epigrafico e anche archeologico, perché sicuramente ci saranno strutture del santuario in prossimità della foce.
Potser si tenen alguna pregunta, com encara són un quart menys cinc, si volen fer alguna pregunta. No? Doncs aleshores, temps d'acomiadar el nostre convidat. Professore Volpe, grazie mille per questa splendida conferenza. Sono sicuro che ritornerà a Barcellona perché loro faranno l'invitazione e grazie mille perché anche è stata una conferenza non solo sull'archeologia, anche sull'Albania, un paese tanto vicino ma che pare tanto lontano qui, in mezzo all'Europa con tutti questi problemi che ancora ha, e anche perché è stata una conferenza non solo da 2000 anni fa, anche dal presente, dal secolo XX, la Unione Sovietica, la Cina in Europa, Israele adesso con la piscicoltura, e tutti questi interessanti riflessioni che ha fatto. Grazie mille da nuovo in nome della città di Barcellona e anche di tutti noi. Grazie. Molt bé, doncs bona nit a tothom e moltes gràcies per estar aquí avui.